Osservazioni sulla scuola di Francoforte con varie considerazioni politiche. L'approccio della scuola di Francoforte quindi è quello di studiare Hegel, Marx e Freud, ma Hegel è lontano. Ma filosofi come Giovanni Reale ci fanno capire quello che io ho sempre capito e che invece nell'università non si è capito, e cioè questa distanza temporale dall'antichità è una percezione psicologica del tempo. E non sono io matto, sono gli psicologi matti, nel senso che pensare di non essere lontani da Platone non è cosa grave. Platone, se si legge i testi di Platone, non i testi che io non sono capace di riassumere i testi di Platone. Se si va a vedere le sintesi dei testi di Platone a Bagnano Fornero, è come se leggesse una persona contemporanea, perché tutti i pensieri sono moderni, la razionalità è sempre la stessa. Quindi il discorso del tipo relativista, del tipo relativistico, del tipo sono pensieri lontani che non hanno nulla da dirci, o il discorso del tipo bisogna attualizzare questo pensiero, sono false percezioni da parte di una lettura psicologica della temporalità che vuole creare distanza, quando invece questa distanza non c'è affatto, non solo, ma io ho detto in questo sito che i pensieri più attuali sono quelli antichi, perché parlano dei principi ultimi, mentre invece i pensieri più attuali, moderni, parlano della realtà più vicina all'uomo e quindi sono discorsi, come direbbe Platone, relativistici perché hanno a che fare con la materia caduca. Ma noi cosa vogliamo guardare? La materia caduca o il fondamento assoluto? Per guardare il fondamento assoluto dobbiamo rifarci alle filosofie antiche, che quindi sono le più avanguardia. Quindi questo discorso della temporalità è una falsa percezione psicologica da parte non di me che sono matto perché considero tutti i pensieri sullo stesso piano, ma degli altri che sono matti, che osano criticarmi. Ho dato abbastanza dimostrazione che nessuno mi batte col pensiero. E quindi praticamente il discorso di Adorno, quando si legge a Bagnano Fornero su Adorno, su Horkheimer, quando parlano di verità, va considerata la verità in senso forte, in senso epistemico, no? Perché di questo l'uomo ha bisogno. La scuola di Francoforte è una critica della società contemporanea. E tutto il mio sito rientra nelle intenzioni della scuola di Francoforte. Noi che percepiamo l'essenza delle cose, come può essere definita l'essenza della scuola di Francoforte? Che la Bagnano riassume in quattro autori: Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas. Ma io ci aggiungerei anche altri autori. No, meglio non farlo che non sono competente. Per esempio, Reich, cosa ha a che fare con la scuola di Francoforte Reich? È uno che, come Marcuse, tenta la liberazione di quelle che vengono definite forze creative, cioè la libido, contraddicendosi, perché la libido è sfogo, mentre la creatività è uso della libido e quindi devi conservarla. Reich è uno che tenta una critica generale della società e quindi può inserire, lo fa dal punto di vista del freudismo, lo fa dal punto di vista del marxismo e quindi può inserirsi non nella scuola di Francoforte, nelle intenzioni della scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte si inserisce nel mio sistema, in questo sistema, perché la scuola di Francoforte fa quello che ho fatto io, cioè un'analisi della società non dal punto di vista del marxismo, ma dal punto di vista della psicologia. Loro lo fanno con la psicanalisi, io lo faccio con la psichiatria. Non nel senso che dice Gesù di non fare, che tutti gli uomini sono matti, ma nel senso, io non dico che tutti gli uomini sono matti, nel senso che io dico che gli uomini che non vanno a messa, che non si inginocchiano, sono disturbati. Inginocchiati e cesserai di essere disturbato. Quindi io non dico che il prossimo è matto, dico che ha una pazzia che è facilmente risolvibile. Comportati bene e e la pazzia è risolta, tutto qui. Ecco, no? È facile fare un'analisi psicologica del progressista cattolico, cioè sono concetti, sono facilmente, sono concetti, sono analisi psicoanalitiche molto facili. Io potrei usare, speriamo che non ci sia qualche poliziotto che mi arresta, io potrei fare facilmente un profilo psicologico del presidente Napolitano. Io ti faccio un profilo psicologico di tutte le persone che camminano per la strada. E non vado a parlare di certi tentativi di Napolitano di capire la realtà o del suo rifiuto di quello che è stato nel suo passato, di quella che è stata la sua ideologia che lui ha percepito come una trappola che non le ha consentito di sviluppare altre forme, altre tendenze di pensiero. Diceva Monti, che si scandalizzava, non c'è bisogno di rifiutare tutto questo passato, anche il comunismo è espressione della verità. Poi chi conosce la mia storia, e non sono tanti che conoscono la mia storia, perché la mia storia è molto riservata, che certamente non vado a dire in società, sa che io ho un punto di vista privilegiato del pensiero, tale per cui mi consente di mettermi a giudicare dall'alto tutti i pensieri e tutte le persone. Quindi questa è la considerazione sulla scuola di Francoforte, una scuola utopica. Herbert Marcuse, che ho letto su Bagnano questo pomeriggio, ma avevo già fatto un commento anche della voce di Wikipedia, è uno che parla di una rivoluzione che fa leva sui diseredati della terra e sugli studenti. Non ce la puoi fare, è finito il gioco dei rapporti di forza. E poi, divertente, no, il discorso degli studenti, i black bloc. I black bloc hanno dei capi che sono al soldo dei servizi segreti e quindi queste proteste contro le forze di polizia sono pilotate proprio da coloro contro i quali gli studenti vorrebbero scagliarsi. Cioè, quindi praticamente è una farsa, è una cosa ridicola, è una cosa grottesca. Non dico sul serio perché non ci credo, ma è come se i lavoratori protestano contro il capitalismo e il capitalismo paga i capi del sindacato, che quindi, come hanno detto nei giornali, convogliano la protesta in una manifestazione e tutto finisce lì. Tutti sono contenti perché è stata fatta la manifestazione e i capi dei sindacati ricevono soldi dai capi del capitalismo. Non è così, ovviamente, la Camusso è onesta, ma è come se fosse così, perché il modo di protesta del sindacato è perfettamente funzionale, in senso di Parsons, al sistema. Come se ne esce? Io ho indicato una strada. Questa strada non è pubblicata sul sito, e non è pubblicata sul sito perché chi propone una strada, la strada è solo quella, voglio dire, uno dice, ma chi è questo che propone questa strada? E quindi non sono cose che vanno comunicate sul sito. E le considerazioni politiche sono queste, molto essenziali, no? Riporto il giudizio di Carlo De Benedetti, no? sulla distruzione del ceto medio, ma non è che avevo bisogno di fargli quell'intervista, perché è tutto il sito che ne parla fin dalla sua fondazione, no? La questione non è hard, è molto soft, è molto semplice da spiegare. Allora, no? È il paradigma massa tecnica. C'è l'esplosione demografica. I potenti, che sono persone volgari e meschine, di poco conto, i potenti, no? Che sono ignoranti e deformi, non possono controllare questa esplosione della massa e quindi praticamente i regimi cadono uno dopo l'altro. Potere di Roma, poteri medievali, poteri rinascimentali, poteri rinascimentali risorgimentali, poteri moderni, tutti decadono. Poi a un certo punto cosa scopri, no? Scopri che la famiglia Rockefeller ha gli eredi uccisi, assassinati uno dopo l'altro, e adesso lasciano il petrolio, perché qualche potere si è insediato in America che lega gli armamenti al petrolio, qualche famiglia ben determinata, particolarmente aggressiva, che riesce a espellere le persone che non devono avere queste azioni, perché queste azioni, parlo di azionariato capitalistico, devono rimanere in possesso solo di certe persone. Quindi Rockefeller, show, via, non vi vogliamo. Allora la considerazione è che la commissione trilaterale, questo progetto tecnocratico, non è una cosa di grande conto. Il gruppo Bilderberg, la commissione trilaterale, non è una cosa di grosso spessore, perché se gli eredi stessi di David Rockefeller fanno la fine che fanno, quindi David Rockefeller è un sopravvissuto che ha tanti soldi, organizza qualcosa a livello mondiale che è funzionale al sistema. Creiamo un involucro tecnocratico, controlliamo il ceto medio, ma i veri ricchi stanno da un'altra parte. Allora praticamente cosa succede? Succede che l'esplosione demografica fa sì che il ricco perde il controllo sulla massa, e la massa si sviluppa, e si sviluppa in Europa in seguito ai fattori selettivi di una successione di guerre, che noi facciamo un'analisi che sta al di sopra di tutto, e quindi non ci interessa la guerra tipo nazionalsocialismo, fascismo, impero tedesco, eccetera. Ci interessa dire come l'approccio moderno contemporaneo, che analizza la guerra non dal punto di vista ideologico ma dal punto di vista psichiatrico, lo sfogo dell'aggressività, ci consente di dire che tutti questi processi hanno fatto sì che in Europa si formasse una società come quella francese, come quella tedesca, come quella italiana, forse meno in Inghilterra. La Thatcher è una personalità sadica che piace tanto a Monti, e dove praticamente si è avuto questo processo, e cioè che lo statale, col suo tempo indeterminato, è un intoccabile. E fanno ridere gli insegnanti che dicono: no, noi abbiamo una nobile missione, quindi bisogna riconoscere il ruolo, il lavoro a tempo indeterminato. Sì, bravo, ma sei nel 2014 e quindi tu sei un sopravvissuto, perché tu stai bene, ma tutto il mondo sta male. Questi insegnanti sono ignoranti. Quindi si è verificata la situazione per cui lo statale è protetto dal TAR, lo statale è anche il giudice, è in una situazione lavorativa indistruttibile nel mondo che conosciamo. Tutto precario, tutto distruzione del ceto medio, lo statale italiano è intoccabile. E l'altra condizione, per esempio quella degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri, del CTU, del giudice, e delle case popolari, del boom economico del dopoguerra, si è venuta a formare in Francia, in Germania, in Inghilterra, ma soprattutto in Italia, a costo del debito pubblico, una società dal benessere straordinario, dove appunto le persone sono abituate a lavorare e a guadagnare e stanno bene. Sono andato questo pomeriggio, come vado sempre con mio padre, al supermercato, e osservavo appunto l'opulenza dei supermercati, che è tale per chi ha i soldi per comprare questi prodotti. L'opulenza appunto dagli scaffali dei supermercati, ogni genere di bene. Si è quindi creata una società in Italia dell'opulenza, e ora De Benedetti, cito De Benedetti ma non avrei bisogno di farlo, parla di distruzione del ceto medio. E quindi appunto ecco che quindi l'esplosione demografica, il processo selettivo, il consolidamento del ceto medio, ma cresce l'armamento, cresce il controllo dei mass media, crescono i servizi segreti, e quindi il potere della tecnica, che ora è talmente forte che il ricco, questo erede dei tanti ricchi del passato, riesce a controllare la massa, paradigma massa tecnica, riesce a imbrigliarla, riesce a soffocarla. Crisi finanziaria globale, ceto medio americano indebitato, carte di credito, e quindi praticamente sistema tessuto industriale italiano saltato, disoccupazione. Solo lo statale è protetto, ma attenzione, attenzione, che qui da fare una considerazione. non è che lo statale è protetto per considerazioni virtuose, è protetto per considerazioni viziose. Mandavo qualche lettera qualche giorno fa, no? A qualche giornalista, no? A sottolineare questo aspetto, perché io sono un grafomane, scrivo lettere, a sottolineare questo aspetto, e cioè che mancano nella Costituzione italiana limiti alla dimensione della pubblica amministrazione, quindi al prelievo fiscale, è stato introdotto questo discorso ridicolo del pareggio di bilancio, bravo Furbo, se aumenti le spese c'è sempre il pareggio di bilancio perché aumenti le entrate, e quindi praticamente la tassazione è un prelievo forzoso con i finanzieri, l'agenzia delle entrate, Equitalia, i poliziotti che ti entrano in casa, ti pignorano i beni, ti prendono le risorse con la forza per trasferirle all'impiegato pubblico che vive al di fuori delle leggi del mercato, con la scusa del servizio pubblico, dello Stato, eccetera, e quindi praticamente si ha questa aggressione sui privati da parte dei pubblici, quella che io ho introdotto nel sito, anche se non ho mai focalizzato fino adesso questo discorso, no? E di cui sul Corriere della Sera finora non si è mai parlato, e cioè del conflitto, ma ancora questo non si espone in questi termini, perché nessun politico l'ha esplicitato questo discorso. Possiamo parlare, come si chiama, dell'opposizione tra interessi privati e interessi pubblici, cioè il pubblico che ruba soldi al privato, e quindi c'è un conflitto tra pubblico e privato, che è presente, io sono un termometro, lo vado a vedere i giudizi dei commentatori agli articoli del Corriere.it, e c'è tutto uno sfogo contro gli statali, contro i privilegiati, contro l'impiego pubblico, che appunto si vengono definiti privilegiati, eccetera, eccetera, ecco, no? E quindi praticamente questo discorso del consolidamento dell'impiego pubblico, che io non dico che deve esserci precarietà, dico che siamo fuori dal mondo, nel senso che in un contesto globale di precarizzazione crescente, in Italia ci sono queste persone che dicono: io ho il posto fisso, sono riuscito ad arrivare, ma io non ci sono riuscito ad arrivare al posto fisso, no? E questi qua raggiungono il posto fisso, come avrei voluto, raggiungono il posto fisso e quindi sono intoccabili, il TAR li protegge e abbiamo 2200 miliardi di debito pubblico. Ecco, no? Facendo il gesto con le mani, prima cresce la massa e la tecnica non ce la fa, cambiano i regimi dei potenti, dei ricchi, saltano uno dopo l'altro, non c'è una continuità come vorrebbe la massoneria tra i ricchi, no? I regimi crollano, i nobili vanno allo sfascio e invece cresce il potere della tecnica e alla fine la tecnica ce la fa a superare il potere della massa. I sindacati in America non esistono, sono ricattati. In Cina non ce la fanno, lì non c'è né comunismo, né capitalismo, né dittatura. Lì c'è semplicemente alcuni privilegiati che sono ai vertici dell'apparato burocratico, che muovono, per la teoria del cuscinetto, i cinesi come formichine, li fanno lavorare in modo da poter far sì che la Cina competa col mondo, e loro traggono profitto da questa situazione tramite appunto un consolidamento della potenza cinese che va a garantire i vertici del partito detto comunista, che col comunismo non ha più nulla a che fare. Ma non significa essere severi nel giudizio sulla Cina, definiamo la Cina come attendista di novità. È stato possibile introdurre il cardinale Costantini in Cina. La Cina è aperta a ogni possibile suggestione politica, purché sia caratterizzata da non utopismo. Non si può andare dietro alle utopie, non si può andare dietro a persone che pensano di cambiare le cose con le parole, come appunto questo sito non fa. Ecco, no? E allora appunto la tecnica riesce a contenere la massa, e quindi appunto vediamo come procede il percorso storico. Stop.